Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Il ministro degli esteri Abdullahian report sulla sua missione a New York. Iran, una vera minaccia alla creazione di nuovi gruppi terroristi in Afghanistan. Esercito sionista e l'assassinio dei leader di resistenza palestinese in Cisgiordania. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi giovedì 29 settembre 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. L'indirizzo del sito di Radio Italia, passo.com/iti, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. A tra poco. Hossein Amir Abdullahian ha parlato della sua missione in qualità del ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran alla 77esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite svoltasi a New York. L'espansione delle relazioni di Teheran con il resto del mondo è stata al centro degli incontri che Abdullahian ha avuto con i colleghi di altri paesi, nonché con responsabili delle organizzazioni internazionali. Abbiamo esaminato la situazione attuale della regione e del mondo da un punto di vista realistico, ha aggiunto ancora il responsabile della diplomazia iraniana. Il dossier nucleare della Repubblica Islamica, il ruolo dell'Iran nella stabilità e nella lotta al terrorismo sono stati tra altri argomenti principali discussi con le altre autorità, ha detto ancora il capo della diplomazia iraniana. L'ambasciatrice, nonché vice rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Zahra Ershadi, ha espresso forte preoccupazione per la creazione di nuovi gruppi terroristici in Afghanistan, definendo il fenomeno una seria minaccia allo stesso paese, sui vicini, la regione e la comunità internazionale. Zahra Ershadi, intervenuta alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha definito allarmanti i rapporti sulla creazione di gruppi terroristici legati al Daesh ISIS in Afghanistan, sottolineando che funzionari del nuovo governo di Kabul devono impegnarsi a combattere il terrorismo, assicurare la sicurezza delle sedi diplomatiche di altri paesi in questo paese, e cioè a Kabul in Afghanistan. Ershadi ha aggiunto che l'Afghanistan non dovrebbe più diventare un luogo sicuro per gruppi terroristi come Daesh e Al-Qaeda. Il capo dello Stato Maggiore dell'esercito sionista ha autorizzato l'uso di attacchi aerei per assassinare leader della resistenza palestinese in Cisgiordania occupata. Il giornale Ma'ariv scrive: capo di Stato Maggiore congiunto dell'esercito Abihai Adrei ha rilasciato una licenza per assicurare i capi di resistenza per assassinarli, senza sapere quando sarebbero stati compiuti tali attacchi. Il mese scorso Canale 12 di Israele ha trasmesso proprio un programma in cui i droni d'attacco dell'esercito dotati di razzi hanno volato per la prima volta nelle aree settentrionali del West Bank, in particolare su Nablus e Jenin. Il canale televisivo ha inoltre avvertito che l'uso di droni in Cisgiordania occupata porterà gravi reazioni internazionali, perché non c'è alcuna giustificazione per l'utilizzo di questi droni killer, che sia correlato a violazioni dei diritti umani. Secondo sempre questo rapporto, l'uso di droni da combattimento è stato recentemente presentato come una soluzione, tra virgolette, per far fronte alle proteste dei palestinesi in Cisgiordania occupata. Oggi andiamo in Kuwait. Oggi sono aperti i seggi per rinnovare il Parlamento. Le elezioni o la votazione è stata indetta dopo che il principe ereditario Al-Ahmad al-Jaber al-Sabah ha deciso di sciogliere il Parlamento nel tentativo di risolvere una situazione di stallo politico proprio che persiste nel paese dal 2 agosto. L'obiettivo, ha spiegato ancora il principe del Kuwait, è porre rimedio allo scenario politico attuale caratterizzato dalla mancanza di armonia e cooperazione, così come da divergenze, conflitti, interessi personali, comportamenti che minano l'unità nazionale del piccolo regno. Il Parlamento del Kuwait, formato da 50 membri, risulta essere l'unico di questo tipo nel Golfo Persico tra paesi arabi, visto il suo potere di approvare e bloccare leggi, interrogare i ministri, presentare voti di sfiducia contro alti funzionari, sebbene l'autorità finale spetti sempre all'emiro. Gli elettori registrati dovranno scegliere i 50 deputati, appunto, tra 305 candidati, di cui 22 sono donne. Siamo determinati a far sì che il Cremlino paghi per questa escalation. Unione Europea, nuove sanzioni a Mosca. Poi le parole sono di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione dell'Unione Europea. Per questo vi proponiamo un nuovo forte pacchetto di sanzioni contro la Russia. I provvedimenti, ha spiegato, prevedono un allungamento della lista dei soggetti sanzionati, che comprenderà, come ha illustrato alto rappresentante Joseph Borrell, le autorità pro-russe di Donetsk e Luhansk, nonché una serie di persone che hanno facilitato l'organizzazione del referendum. Tutto nasce dalla rabbia e dalla delusione, soprattutto dell'Unione Europea, per quanto riguarda gli esiti dei referendum in quattro regioni che adesso sono sotto controllo pieno o parziale dell'esercito russo, regioni che si trovano nell'attuale Ucraina. La gente si è recata in queste quattro regioni alle urne, ai seggi, ha votato a stragrande maggioranza sì all'adesione di queste quattro regioni alla Federazione Russa. Ecco perché sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea hanno espresso forte rammarico, si sono davvero arrabbiati e adesso vogliono intensificare le sanzioni contro le autorità dell'amministrazione, le autorità locali di queste quattro regioni. Ma il ministro, il portavoce del Ministero della Difesa russo, generale Igor Konashenkov, ha annunciato delle pesanti perdite e danni che sono stati inflitti alle forze ucraine nelle ultime 24 ore di combattimenti, soprattutto nella regione di Donbass. Più di 510 soldati ucraini e mercenari stranieri alleati di Kiev sono stati uccisi. Sempre secondo il portavoce, sono stati distrutti inoltre 15 veicoli corazzati, 4 carri armati, 6 veicoli, 2 cannoni, cioè statunitensi howitzer, un sistema S-300 e un bombardiere Sukhoi-24 dell'esercito di Kiev, proprio mentre la guerra in questo paese entra nel suo 8º mese. Joe Biden, avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni, vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui, ha detto appunto il presidente americano Joe Biden, evocando l'esito delle elezioni politiche italiane ad un evento di raccolta fondi del Partito Democratico, mentre lanciava un monito sul destino della democrazia in Italia. Oggi, giovedì, i sindacati francesi hanno indetto un sciopero nazionale per protestare contro le riforme delle pensioni e la crisi del costo della vita in questo paese, poiché le condizioni di vita delle persone in Francia diventano più difficili. Oggi, giovedì, sono previste più di 200 manifestazioni a livello nazionale dal titolo «Aumentare i salari, non l'età pensionabile». Florida, oltre 1.500.000 persone senza elettricità a causa dell'uragano Ian. Italia, il costo di elettricità ha registrato ancora un aumento pari a 60%. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Il presidente Raisi ha parlato alla nazione. Ieri il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, in un'intervista televisiva in diretta ha parlato con il popolo, ha parlato sottolineato che il salvataggio del Barjon, piano d'azione congiunta globale. Siamo ancora a favore del ripristino dell'accordo sul nucleare del 2015, ma ciò che uscirà come il risultato finale proprio dei colloqui dell'Iran e i paesi firmatari dell'intesa deve impedire agli Stati Uniti di violare ancora una volta e in modo unilaterale il Barjon. L'attuale governo americano dice di voler agire in modo diverso dal suo predecessore, ma finora non ha fatto nulla che possa provare la sua promessa. Anzi, in alcuni casi l'attuale amministrazione USA si è comportata come quella precedente, approvando nuove sanzioni contro l'Iran. Ebrahim Raisi, in risposta alla domanda sull'ultimo stato del caso dei negoziati sulla revoca delle sanzioni all'Iran, riferendosi al suo recente incontro con il presidente francese, il suo collega francese Emmanuel Macron, ha detto che i problemi importanti dovrebbero risolvere per sempre, soprattutto la rimozione permanente, la revoca una volta per tutte delle sanzioni che sono state approvate illegittimamente contro il popolo dell'Iran. Il capo di Stato iraniano ha criticato l'approccio politico dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, ha dichiarato che proprio AIEA, dopo aver ispezionato l'intera industria nucleare dell'Iran, ha annunciato ufficialmente che non c'è stata alcuna deviazione, ma non appena proprio tornato in Europa vengono contattati i funzionari dell'AIEA con le autorità del regime sionista, hanno avuto degli incontri con le autorità del regime sionista, un regime nemico del 100% con il popolo e del governo iraniano, e hanno pubblicato quell'ultimo rapporto ingiusto in base alle informazioni che hanno ricevuto proprio dall'autorità di Tel Aviv.
Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, siamo con voi. Anche oggi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana del nome Catherine Huntley. Lei, parlandoci del percorso spirituale che ha fatto, ci racconta: i miei genitori hanno sempre pensato che fossi anormale, anche prima di abbracciare l'Islam. Nei primi anni dell'adolescenza mi trovarono a guardare la TV un venerdì sera e mi dissero: ma che fai a casa? Non hai amici con cui uscire? La verità era che io non amavo gli alcolici, non avevo mai fumato, non ero molto presa dai ragazzi. Voi pensate che sarebbero dovuti esserne contenti? Sono sempre stata una persona molto spirituale, dunque quando iniziai a studiare l'Islam nei primi anni delle superiori qualcosa scattò. Avrei trascorso tutta la pausa del pranzo al computer a leggere informazioni sull'Islam. Avevo pace nel cuore e nient'altro importava. Era un'esperienza bizzarra, avrei ritrovato me stessa. La persona che trovai era diversa da ogni altro che conoscevo. Avevo raramente visto un musulmano prima, dunque non avevo alcun preconcetto, ma i miei genitori non avevano una mentalità così aperta. Nascosi i miei libri islamici e veli in un cassetto perché avevo paura che mi scoprissero. Quando decisi di parlarne ai miei genitori, erano inorriditi e dissero: ne riparleremo quando avrai 18 anni, ma la mia passione per l'Islam diventava più forte. Iniziai a vestirmi in modo più modesto e ne digiunavo segretamente durante il Ramadan. Diventai brava a condurre una doppia vita finché un giorno, quando avevo 17 anni, non potetti più aspettare. Sgattolai fuori casa, misi il mio velo in una busta e presi il treno per Bournemouth. Sicuramente apparvi un po' svitata quando sul vagone del treno tirai fuori il mio hijab e lo aggiustai usando il coperchio di un bidone dei rifiuti come specchio. Una coppia di persone anziane mi guardò in mal modo, ma non mi toccò affatto. Per la prima volta nella mia vita mi sentivo me stessa. Una settimana dopo la mia conversione, mia madre venne di filato nella mia stanza e disse: hai qualcosa da dirmi? Ella tirò fuori dalla sua tasca il mio certificato di conversione. Pensò che avrebbero preferito trovare qualsiasi altra cosa a questo punto, droghe, sigarette, preservative, perché al minimo avrebbero potuto illudersi che si trattava della tipica ribellione adolescenziale. Riuscì a scorgere la paura nei suoi occhi. Non riusciva a capire perché volessi rinunciare alla mia libertà per amor di una religione straniera, perché volessi mai unirmi a tutti questi terroristi o suicidi. Era difficile essere musulmani a casa dei miei genitori. Non dimenticherò mai una sera. C'erano due donne in burka sulla mia pagina di un quotidiano ed essi iniziarono a scherzare: Catherine, presto sarà così. Neppure gli piaceva che pregassi 5 volte al giorno. Pensavano fosse un'ossessione. Pregavo di fronte alla porta della mia camera, dunque mia madre poteva entrare, ma ella preferiva chiamarmi. Catherine, vuoi una tazza di tè? Soltanto per farmi interrompere. 4 anni dopo, ancora mio nonno diceva cose del tipo: le donne musulmane devono camminare 3 passi indietro ai loro mariti.
Oh.
Lei prosegue: mi faceva davvero arrabbiare, perché questo è un fatto culturale non religioso. E il mio promesso sposo, che ho incontrato 8 mesi fa, è dell'Afghanistan e crede che la donna musulmana sia come una perla e che suo marito sia la conchiglia che la protegge. Io apprezzo questo modo un po' fuori moda di vedere la vita e sono contenta che una volta sposati sarà lui a pagare i conti. Ho sempre desiderato diventare una casalinga. Voler sposare un afghano ha rappresentato la ciliegina sulla torta per i miei genitori. Pensano che adesso io sia completamente andata fuori di testa. Il matrimonio sarà celebrato in una moschea, dunque non credo parteciperanno. Mi fa un po' male pensare che non indosserò quel bellissimo abito nazionale da favola, circondata dalla mia famiglia, ma spero che la mia nuova vita con mio marito sarà molto più felice. Creerò quell'atmosfera a casa che ho sempre desiderato, senza sentire il dolore della gente che mi giudica, conclude Catherine. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.